Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, l'appuntamento del venerdì con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma, in regia Maria Serena Tullio, per la parte tecnica Vincenzo Proto. Oggi ci occupiamo di alimentazione post feste natalizie, vediamo come si può rimediare agli eccessi di questo periodo e poi ci occuperemo di menopausa. Eliminare grassi e tossine accumulati tra Natale e Capodanno. È arrivato il momento di tirare le somme. Chi ha ceduto alle tentazioni senza preoccuparsi troppo delle calorie ingurgitate ora deve fare i conti con qualche chilo in più. Vediamo come si può recuperare il peso o forma con il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche e Nutrizione Umana dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto.
Benvenuto a lei, buongiorno e buon anno agli ascoltatori.
Buon anno a lei, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, professore, iniziamo facendo un elenco degli eccessi alimentari del periodo Natale e Capodanno, e cioè quale cibo ci ha fatto ingrassare in particolare e quali le quantità?
Sì, in questi periodi è un problema sia di qualità di alimenti assunti sia di quantità. Certamente nel periodo delle feste natalizie si ricorre anche ad alimenti della tradizione, anche della tradizione contadina, senza contare alimenti di ampio uso tipo pandoro, panettone. Comunque bisogna considerare che una volta queste eccessive l'uso di questi alimenti poteva essere, diciamo, giustificato perché poi durante l'anno si seguiva una dieta un pochino più parca. È chiaro che però in un momento in cui si è sovralimentati, quello che si mangia a Natale e a Capodanno rischia e sicuramente si aggiunge a un eccessivo, apporta a un aumento di peso, per cui effettivamente sia un problema di qualità di cibo sia di quantità. A questo, come quando parlo di cibo, bisogna anche considerare, bisogna includere le bevande alcoliche, l'uso di superalcolici, quindi sia il cibo in eccesso sia le bevande alcoliche. Queste sono solitamente le cause più frequenti dell'eccesso alimentare di questo periodo.
Comunque è normale prendere peso durante l'inverno in generale?
Diciamo che abbastanza si può, normale non è che sia la parola giusta, comunque sì, succede, può succedere questo, anche perché con le temperature che ci sono fuori, temperature piuttosto fredde, ci si muove di meno, quindi effettivamente si tende a mangiare di più cibi che sono ipercalorici e ci si muove di meno. In questo momento, in questo modo, la bilancia va verso il positivo e quindi una persona tende ad aumentare di peso. L'aumento del peso solitamente in questo periodo, per chi non sta attento a una dieta normale, è di un chilo e mezzo, tenendo conto che quando si aumenta di peso non si tratta sempre di grasso, di massa grassa, ma ci si gonfia un po', quindi si trattengono dei liquidi. Quindi direi che nel periodo delle feste natalizie può succedere che una persona aumenti di un chilo o due chili di peso.
Questo per quanto riguarda l'aumento di peso, ma qual è il pericolo maggiore che viene dall'aver ceduto?
Beh, se è una persona sana, chiaramente l'aumentare di 1 o 2 chili di peso comporta pochi rischi. Sicuramente però a livello di popolazione generale ci sono delle persone che hanno dei dismetabolismi, cioè delle persone che hanno il diabete, che hanno una dislipidemia, cioè un'alterazione dei grassi nel sangue, che hanno la pressione alta. È chiaro che stravizi o eccessi alimentari sicuramente non favoriscono il mantenimento di una buona condizione di salute. Quindi direi che tutti ci dobbiamo stare attenti, ma soprattutto quelli che hanno già in partenza una patologia metabolica di base.
Dopo la buffata natalizia, professore, si tende a scegliere diete strette, almeno queste sono le intenzioni del famoso lunedì, comincio da lunedì. Quindi la gente sceglie di mettersi a dieta stretta, alle volte non mangiando niente per l'intera giornata, ma è salutare questo?
No, sicuramente non è un comportamento salutare, tra l'altro non risolve il problema, cioè quello di scendere e di perdere questi 2 chili che si sono accumulati. Direi che l'approccio anche qui è quello dettato dal buonsenso, di ridurre le porzioni, eventualmente riducendo la quantità di condimenti, cercare di non consumare tutte le provviste di dolci e dolciumi nel periodo strettamente natalizio, ma insomma di proseguire più in là fino nei primi mesi dell'anno, e quindi cercare in qualche modo poi di accompagnare a questo una buona attività fisica. Però il fatto del digiunare non è mai una buona soluzione a chi è ingrassato.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando di alimentazione post natalizia con il professor Miggiano, direttore del Centro Ricerche Nutrizione Umana dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli. Professor Miggiano, a gennaio c'è un aumento delle vendite di pasticche e bibitoni, quei beveraggi stile frullato che dovrebbero togliere la fame per ore e nutrire al contempo. Sono una perdita di tempo?
Sì, sono una perdita di tempo, oltre che anche un rischio per il portafoglio. Effettivamente servono a poco, servono soltanto a mettere, diciamo, andarsi a cercare di dire io uso questa pillola e automaticamente dimagrisco. Il problema invece va affrontato direttamente mantenendo, ripeto, l'utilizzo di tutti gli alimenti che normalmente si ha a disposizione. In questo periodo ci sono alimenti stagionali che si possono utilizzare bene, dando la preferenza a frutta, a verdura, e riducendo anche qui i condimenti. Quindi poter o voler ricorrere alla pillola miracolosa che faccia dimagrire non è una buona regola.
Lei dice eliminare i condimenti, quanto olio è consentito?
Ecco, è consentito e non eliminato del tutto, quindi l'olio d'oliva va usato, certamente in questo periodo un cucchiaio a pranzo, un cucchiaio a cena può essere, diciamo, sufficiente.
Quindi un razionamento?
Sì, effettivamente. Quindi partiamo dal concetto che non c'è un alimento che bisogna demonizzare ed eliminare del tutto.
Ma è la quantità, come al solito.
È un problema di quantità, quindi in questo caso l'uso dell'olio d'oliva parco, quindi un cucchiaio, 10 grammi a pranzo e 10 grammi a cena, possono rappresentare una soluzione accettabile per il palato e anche per le calorie.
Professor Miggiano, cosa pensa della fatidica frase che sentiamo spesso: non mangio niente e ingrasso lo stesso?
Beh, questo,
non è vero?
No, non è vero. Diciamo, quello che c'è di vero è che effettivamente ognuno ha un proprio metabolismo e quindi può ingrassare. Due persone che mangiano allo stesso modo possono o mantenere il peso e un'altra aumentare di peso, proprio perché i consumi sono individuali, dipendono da fattori anche personali. Però se uno aumenta di peso vuol dire che effettivamente ha introdotto di più di quanto ha consumato, quindi direi che bisogna che ognuno guardi a se stesso e non faccia troppo il confronto con quelli che ha attorno.
È importante una colazione abbondante al posto del solo caffè, come fanno molti appunto per evitare di mangiare?
Sì, una colazione, diciamo, abbondante, quantomeno normale, permette di iniziare la giornata apportando soprattutto zuccheri che sono utili all'organismo ai nostri organi per poter vivere bene. Soprattutto sia la prima colazione, ma anche direi la colazione di metà mattina sono fondamentali, perché poi questo modo di alimentarsi permette di arrivare all'ora di pranzo senza eccessiva fame. E poi anche perché quando noi mangiamo e non digiuniamo abbiamo una risposta dell'organismo che permette di consumare di più rispetto a quando invece concentriamo i pasti. Quindi la prima colazione è da fare sempre, e l'errore fondamentale da non commettere è di saltare appunto la prima colazione e anche la seconda, direi. Quindi mangiare 5 volte al giorno, questa è la regola che i nutrizionisti dicono che sia la regola salutare.
Attività fisica, concludiamo con questo. Basta camminare?
Qualsiasi tipo di attività fisica può essere utile, quindi dipende dalle condizioni personali. Chi non può andare a fare un'attività in palestra o in piscina, è bene che faccia un'attività fisica regolare. Non è importante il tempo che si impiega, ma comunque è importante, diciamo, durante tutta la giornata poter camminare per circa 5-6 chilometri. Durante la giornata. Quindi effettivamente l'attività fisica è l'unico modo fisiologico che noi abbiamo di aumentare il consumo e quindi di combattere l'eccessiva introduzione di cibi ricchi di calorie.
E ovviamente non solo questo, ma sappiamo che fa bene all'apparato cardiocircolatorio.
Sicuramente diciamo, l'attività fisica ha dei vantaggi, soprattutto come diceva lei, sull'apparato cardiovascolare, e serve a mantenere bassi i livelli ad esempio di colesterolo, permette di controllare il glucosio nel sangue, quindi ha tanti effetti benefici, oltre naturalmente quello del consumo calorico.
Ecco, quindi dopo tutti questi suoi consigli cercheremo di farne tesoro e quindi fare un minimo di attività fisica, camminare una mezz'ora al giorno, eliminare grassi, condimenti e soprattutto un occhio alle quantità, professore, giusto?
Sì, effettivamente è un problema di porzioni, di quantità, quindi non rinunciare a nessuno, non c'è un alimento che sia velenoso e quindi si può mangiare di tutto, stando attento però, attenti alle porzioni, soprattutto se gli alimenti sono zuccherini, particolarmente zuccherini oppure particolarmente ricchi di grassi. I grassi di condimento, tipo gli oli, possono essere utilizzati con parsimonia. Usare, ecco un'altra indicazione che si può fare, di usare cibi poco salati, introdurre poco sale nella dieta e poi comunque distribuire nella giornata in maniera piuttosto uniforme quello che noi introduciamo. Quindi non ricorrere a un pasto unico la sera, ma cercare di mangiare, direi quasi continuamente, quantomeno fare dei pasti principali con degli spuntini.
E ricordiamo anche sempre bere.
Sì, beh, la prima regola in un certo senso da seguire, certamente da non dimenticarsi, è quella di introdurre dei liquidi, dall'acqua ad alimenti contenenti acqua, tipo frutta, verdura, e anche bevande tipo del tè, del caffè, del latte, tutti alimenti che non contengono, a dire la verità, soltanto acqua, alcuni contengono anche calorie, ma comunque è bene che la prima regola è quello di assicurare un buon patrimonio di acqua. Si dice che una persona adulta deve bere circa 30 grammi di acqua per il chilo di peso che ha. Quindi una persona che pesa 70 kg, grosso modo, dovrebbe introdurre 2 litri d'acqua al giorno.
Grazie al professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche Nutrizione Umana dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
A presto. Sembra che camminare per un'ora e mezzo, 5 volte alla settimana, riduca i disturbi psicologici come l'ansia, lo stress e la depressione che colpiscono le donne quando si trovano all'inizio della menopausa. Ascoltiamo cosa ne pensa il professor Antonio Lanzone, primario dell'unità operativa di ginecologia disfunzionale e professore ordinario di ginecologia e ostetricia.
L'attività fisica promuove dei vantaggi psicofisici nell'individuo maschio e femmina in qualsiasi epoca della vita, ma possiamo affrontare questo aspetto per quanto concerne la menopausa, perché ci sembra di poter dire che l'attività fisica in questo specifico momento della vita della donna supporta dei vantaggi indubbi che vanno così riassunti. L'attività fisica innanzitutto in una donna in menopausa può essere valutabile come sufficiente quando sia un'attività estremamente intensa che duri una mezz'oretta, 40 minuti al giorno. Possiamo, per fare un esempio, dire che una camminata a passo intenso, non di corsa, ma sicuramente non a passo da shopping, sia quello che viene definito come ideale. Bene, questo tipo di attività fisica che vantaggi comporta? Innanzitutto ha degli indubbi vantaggi sul diminuire il potenziale incremento ponderale che una donna a questa età ha come evoluzione naturale. Secondo punto è che è stato dimostrato che l'attività fisica riduce in maniera significativa il rischio cardiovascolare in donne in menopausa, che proprio in questo momento della loro vita lo vedono incrementare per la carenza di estrogeni. Il terzo punto, anch'esso dimostrato, è che l'attività fisica migliora tutto quello che è il metabolismo osseo e in definitiva quindi riduce il rischio osteopatologico. Accanto a questi vantaggi di ordine, possiamo dire, morfologico e di ordine costituzionale, esistono sicuramente dei benefici di altro ordine, forse più difficilmente quantificabili, ma non da trascurare, che è una sorta di benessere psichico. E su questo credo che sia esperienza di tutti la cognizione che qualora si intraprende un'attività fisica con una certa intensità, anche la psiche ne risente in maniera benefica, liberandosi in qualche modo da quello che è le condizionamenti da stress della vita che ci circonda e in qualche modo aumentando le proprie performance, diciamo, di ordine proprio intellettivo. Infine potremmo dire che in prospettiva avere un'attività, fare dell'attività fisica aiuta moltissimo il tono muscolare e quindi predispone favorevolmente ad una migliore, noi chiamiamo postura, cioè un migliore equilibrio sia in fase dinamica che stabile del proprio corpo, perché i muscoli sono più reattivi e rispondono meglio a quelli che sono gli squilibri fisici che ogni tanto possono intercorrere. Cosa significa questo? Che all'età di 75-80 anni una donna che ha una buona attività fisica è meno predisposta a quelle cadute della donna anziana che poi la portano frequentemente alla frattura di femore e comunque ad accidenti che hanno un'incidenza di morbilità e anche di mortalità da non trascurare.
Era il professor Antonio Lanzone sul camminare come metodo per tenere a bada i disturbi psicologici in menopausa. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.